Buongiorno e benvenuti al GR Ore 12 di LUMSA News. In studio Nino Fazio e Roberto Rotullo. Apriamo con la politica. Regioni in rivolta contro i tagli da 4 miliardi previsti dalla legge di stabilità. Servizio di Nicola Stacchetti.
Rivolta compatta degli enti locali contro la legge di stabilità approvata lo scorso mercoledì dal Consiglio dei Ministri. Dopo le dichiarazioni di Chiamparino, che ieri aveva precisato come i tagli decisi dal DEF 2015 siano insostenibili, fanno quadrato intorno al governatore del Piemonte i suoi colleghi. Dure critiche di Zingaretti, presidente della Regione Lazio.
È molto semplice abbassare le tasse coi soldi degli altri. Taglio ai trasferimenti alle regioni in queste proporzioni significa tagli ai servizi, taglio ai fondi per il diritto allo studio, taglio alle borse di studio, taglio al trasporto pubblico locale e anche, ha ragione il presidente Chiamparino, sicuramente tagli alla sanità.
Ma quali sono i tagli che le regioni dovranno effettuare per adempiere alle richieste del governo? In primis la sanità. Il governatore dell'Umbria, Catiuscia Marini, ha affermato che questi tagli incideranno per il 70% su questo settore. Il suo collega Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, propone invece un super ticket ospedaliero per i ricchi. Ma i tagli ai trasporti locali non saranno da meno. Salva la metro C di Roma, rifinanziata nel DEF, i governatori hanno accumulato un debito con Trenitalia di 700 milioni di euro e l'azienda ha dichiarato che in futuro sosterrà solo le corse effettivamente pagate. Se si aggiungono i tagli decisi dai precedenti governi Monti e Letta, in totale i trasferimenti alle regioni saranno di circa 6 miliardi di euro in meno nel 2015. Renzi, dal canto suo, non cede e adotta la linea dura. Su Twitter fa partire l'hashtag No Alibi. Secondo il Premier, le regioni devono fare la loro parte come hanno fatto il governo centrale e i cittadini.
Restiamo in Italia. A Milano seconda giornata dell'Asia Europe Meeting. 53 leader euroasiatici a confronto su come sciogliere alcuni nodi geopolitici e costruire nuovi rapporti economici.
Il decimo vertice Asia-Europa è stata anche un'occasione di dialogo tra Russia e Ucraina. In mattinata l'incontro tra Putin e Poroshenko, il terzo dall'elezione del presidente ucraino. Presenti anche vertici dell'Unione Europea, con i leader Renzi, Merkel, Hollande e Cameron. Il presidente russo Putin ha definito l'incontro positivo. Un Matteo Renzi, visibilmente soddisfatto, ha sottolineato come i paesi europei siano disponibili a controllare le frontiere ucraine anche con i droni. Il premier ha detto: Vladimir e Pedro hanno discusso in modo chiaro e franco, sottolineando però come non ci possano essere progressi immediati. Al centro dei lavori del vertice dei 53 capi di Stato e di Governo anche la minaccia dell'ISIS, con l'Italia che invierà in Iraq 280 tra istruttori e consiglieri militari. Sullo sfondo anche la crisi economica dell'Eurozona, definita ieri dal presidente Napolitano l'imperativo più scottante che oggi richiede il massimo di sforzi da parte dell'ASEM.
Passiamo a un altro argomento. L'operazione Mare Nostrum si fermerà a novembre e sarà sostituita da Triton. Ad annunciare la scelta, che sembra essere quella definitiva, è stato il ministro degli Interni Angelino Alfano. La Marina italiana, che da ottobre 2013 ha soccorso quasi 100.000 migranti nel Mediterraneo, si ritirerà e dal 1 novembre si limiterà a pattugliare, con l'aiuto di altri 8 paesi europei, le acque territoriali senza più spingersi fino alle coste nordafricane. Una scelta non condivisa dall'agenzia Frontex, titolare dell'operazione Triton, che ritiene comunque necessaria la prosecuzione della ronda umanitaria italiana. E anche Amnesty Italia ha chiesto al governo di rivedere la decisione, che dovrebbe essere ufficializzata nel prossimo Consiglio dei Ministri, anche perché lo stesso premier Matteo Renzi aveva dichiarato solo 2 settimane fa a Ferrara che le navi di Mare Nostrum sarebbero state richiamate solo in presenza di un impegno dell'Unione Europea uguale e possibilmente superiore a quello che ha fatto l'Italia. Una promessa che non ha avuto seguito. La missione di Frontex si limiterà al pattugliamento delle frontiere e avrà certamente un'efficacia minore rispetto all'operazione svolta dalla Marina italiana.
E ora la cronaca giudiziaria. Clamorose dimissioni di Enrico Tranfa, il presidente del collegio della Corte d'Appello, che ha annullato la condanna in primo grado al processo Berlusconi-Rubi. Il servizio di Stelio Fergola.
Ha firmato le 330 pagine di motivazioni della sentenza d'appello Berlusconi-Rubi. Poi ha dato le dimissioni dopo 39 anni di servizio in magistratura. Come rivela stamattina il Corriere della Sera, questa è l'azione di protesta di Enrico Tranfa, presidente del collegio della Corte d'Appello, che ha annullato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'ex premier a 7 anni di reclusione per l'accusa di sfruttamento di prostituzione minorile. «Le mie dimissioni sono lì, non ho altro da aggiungere», ha dichiarato Tranfa. Una protesta silenziosa, non ancora accompagnata da alcuna spiegazione formale al Consiglio Superiore della Magistratura o agli uffici giudiziari. e in leggero anticipo sui tempi, in quanto il giudice sarebbe dovuto andare in pensione tra 15 mesi. Che la decisione del giudice campano sia dovuta all'esito della sentenza pare abbastanza chiaro. Tranfa era l'unico favorevole a confermare la colpevolezza di Berlusconi, mentre gli altri due giudici, Chettilo Curto e Alberto Puccinelli, avevano votato contro perché a loro giudizio il reato non sussiste, in quanto non ci sono prove che l'ex premier fosse a conoscenza della minore età di Ruby quando la ragazza era presente alle feste di Arcore. Va ricordato che, per legge, il presidente del collegio è obbligato a firmare la sentenza, pena la nullità dell'atto, quindi Tranfa avrebbe potuto anche dissentire, omettendola, ma solo se fosse stato al posto di uno degli altri due giudici.
Passiamo a un altro servizio. Sconcertanti sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Marco Pantani. Microfono a Flavia Testorio.
A 15 anni dalla scomparsa del grande campione, le procure di Rimini e Forlì hanno riaperto il fascicolo sulla sua morte e sull'esclusione dal Giro d'Italia del 99. L'ipotesi di reato è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. In poche parole, Pantani sarebbe stato vittima di un piano criminale legato alle scommesse clandestine gestite dalla malavita organizzata. Per il procuratore capo Carlo Sottani, la camorra avrebbe puntato tutto sulla sconfitta del campione, organizzando un complotto per alterare le analisi del ciclista e fermare la sua corsa verso la vittoria. Secondo le ipotesi della procura, qualcuno potrebbe aver scambiato o surriscaldato la provetta di sangue del ciclista durante i test antidoping del 5 giugno 1999 ad Imola. Il valore di ematocrito sarebbe schizzato al di sopra del consentito, portando così all'esclusione di Pantani dal Giro. Nei prossimi giorni sarà sentito l'ex boss Renato Vallanzasca, il primo a rendere pubblico il sospetto che dietro l'esclusione del pirata dalla corsa ci fosse la camorra. Infatti, fu proprio Vallanzasca a scrivere alla madre del ciclista, sostenendo che nel carcere di Milano un altro detenuto gli avrebbe consigliato di scommettere sulla sconfitta di Pantani al Giro d'Italia. A fine luglio, la procura di Rimini aveva anche riaperto il caso sulla morte del campione, seguendo la pista dell'omicidio volontario. Ma restiamo sull'argomento sport e giustizia per parlare dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. La procura della capitale sta indagando sulla bancarotta di alcune società già proprietarie del terreno, su cui James Pallotta e altri soci dovrebbero costruire il nuovo stadio dei giallorossi. Nel mirino del PM Mario Dovinola è finito Luca Parnasi, il project manager. Il magistrato vuole capire se i 42 milioni di euro versati alla SAIS per la cessione del 50% del terreno sia dovuta ad una distrazione di fondi per sfuggire ai creditori. L'inchiesta, iniziata a Napoli, è poi passata a Roma per competenza territoriale.
Il GR ore 12 di Lumsa News finisce qui. Grazie per l'attenzione, Danilo Fazio e Roberto Rotundo. Appuntamento alla prossima settimana.